Allora, quest'oggi siamo in compagnia di Beppe Pellegrinon, accademico del CAI e direi storico dell'alpinismo, oltre che a sua volta grande alpinista. Un personaggio che ha conosciuto Armando Tamalaroit anche in vari contesti, in vari momenti della sua vita, non solo quella legata alla montagna, ma anche a quella legata all'amministrazione pubblica e alla politica. Beppi, tu credo abbia, no, hai scritto tanti libri, hai incontrato tante persone, hai tracciato tanti profili, biografie di alpinisti. Proviamo ad inquadrare la vicenda alpinistica di Armando Tamalaroit in quella grande vicenda alpinistica che riguarda le montagne, le nostre montagne, le montagne delle Alpi.
Beh, insomma, intanto diciamo che anche Armando Laroit merita un libro che ne racconti la sua vita, che racconti la sua frequenza delle montagne, e quindi questo è un obiettivo che ci siamo proposti ancora tempo fa e che mi auguro che in occasione del ventennale della morte,
Che c'è già stato, ma
che è
insomma.
già stato, insomma, ma che comunque adesso abbiamo i 100 anni dalla nascita, no? Mi pare, no? Ecco, che nei prossimi mesi questa opera possa uscire. Tracciare un profilo alpinistico di Armando Laroit è abbastanza facile, anche perché Armando Laroit è noto per un amore totalizzante per il Monte Civetta e la Moiassa. Perché lui raramente, mi pare solo in due occasioni, si è spinto fuori da quel gruppo di montagne andando a scalare la parete sud della Marmolada e le torri del Vajowed. Altrimenti tutta la sua attività alpinistica è condensata fra queste cime che sovrastano la Valle del Cordevole, diciamo così, no? Egli visse evidentemente l'epopea del grande alpinismo dolomitico, perché dal 1948 fu il custode del rifugio Vassolaire. Quindi lì
Il mondo.
conobbe il mondo, perché nel gruppo del Monte Civetta arrivavano tutti, insomma, arrivavano i più grandi alpinisti. Fu custode appunto con la moglie Olga, che aveva conosciuto qualche anno prima nella miniera di Montenieve, perché le faceva la cuoca e lui era lì invece che vi lavorava, e anche le figlie Carla e Ottilia vanno ricordate come brave aiutanti di questa gestione, di questa tappa d'obbligo anche che era il rifugio Vassolaire. Da giovane Armando era rimasto senza genitori e era andato a vivere a San Gregorio nelle Alpi, però insomma aveva subito manifestato una grande passione per la montagna, per i monti, no? E già a 20 anni, nel 1939, aveva realizzato una grande scalata, che era la ripetizione dello spigolo della cima della Busassa, 1100 metri di grande impegno, perché proprio in quegli anni cominciava a formarsi ad Agordo un gruppo di alpinisti, insomma, che volevano conoscere a fondo le montagne: Attilio Penasa, Gian Vettor, Facciotto, Topo, Lise e tanti altri, insomma. Fra cui va ricordato anche il vecchio Frescura, anche il vecchio Frescura era uno, anche se non praticava l'alpinismo, ma era un sci alpinista soprattutto lui, no? Ma era una persona importante per questi giovani che allora cominciavano a muovere i primi passi. Durante la ferma militare nel 1941, con un drappello di alpini, composto anche da altri alpinisti agordini, Giusto Serafini, Mario Botter, Dall'Acqua e Paolo Costa, realizzò la prima invernale sul Monte Civetta, salito per la via ferrata Tissi. Nello stesso anno, con Attilio Penasa, realizzava una grande scalata che era quella della via Tisi sulla Torre Venezia, sulla parete sud della Torre Venezia, quindi anche un impegno, già egli in quegli anni cominciava a muoversi sul sesto grado. Interessante notare che nello stesso anno dedicò al suo paese, dedicò ad Agordo, la famosa Punta Agordo, che è una salita che veniva ripetuta di frequente negli anni che mi muovevo anch'io sulle rocce e che fa parte del gruppo della Civetta.
E lo ricordiamo, Beppi, anche per chi ci ascolta, erano anni, tu hai parlato di sesto grado,
sì.
Ma con dei materiali, con delle caratteristiche tecniche.
Ogni epoca ha la sua storia, i suoi materiali, quindi... Va detto anche, ma lo abbiamo già ricordato, che durante la guerra Armando lavora nella miniera di Monteneve.
E prima era stato anche ad Aosta, no?
E prima era stato alla scuola di alpinismo di Aosta. Nell'estate del 1900...
Diciamo, aveva bazzicato qualcosa anche sul Monte Bianco?
No. Nell'estate del 1945, appena finita la guerra... accade una grande disgrazia alpinistica sulla parete nord-ovest del Monte Civetta con la caduta di due alpinisti lombardi, Grandori e Valli, e Armando partecipa alle operazioni di soccorso e di recupero assieme agli scoiattoli di Cortina. Egli diventa presto guida. Nel 1950 scala su una via nuova la parete della Brusazza con Angelo Bonato lungo un itinerario che lo stesso Armando aveva tentato qualche anno prima in compagnia di Alvise Andrik. Adesso entriamo nella saga delle grandi salite. Nel 1900...
Quindi questo è l'allenamento.
L'allenamento, diciamo allenamento insomma. Ma nel 1951 accade un fatto importantissimo, arriva un drappello di francesi e fanno diverse salite nel gruppo della Civetta, Livanos, Gabriel, Cusi. Livanos e Gabriel vincono il famoso Diedro della Cima su Alto, quello che è franato qualche anno fa, e però fanno base lì al Vazzolaire. Allora, con Cusi, nello stesso anno, egli realizza la terza ripetizione del Diedro Carlesso Menti sulla Torre di Valgrande. Fanno un bivacco. E però l'impresa maggiore di quell'anno può essere considerata la ripetizione della Carlesso alla Torre Trieste, grande via, stupenda via, che Armando sale con uno svizzero di nome Lusenberg. Si lega incordata con Robert Gabriel nel 1953, quando vince la parete della cima del Bancon. Nel 1954, l'anno dopo, vincono la parete della cima di Terranova Armando Laroit, Robert Gabriel e Giorgio Livanos. Qui c'è un bellissimo episodio anche che racconta Livanos nelle sue memorie, che all'indomani del bivacco che vi era stato, Armando disse: ho dormito come un papa. E allora lì c'è un commento di Livanos che dice che non mi risulta che i papi dormano in maniera così scomoda. Quindi anche questa era una...
Tra loro poi c'era l'amicizia.
Evidentemente poi, sai, Livanos era anche un umorista,
sì,
no?
Sì,
che
sì.
Coglieva sempre questi aspetti della vita. In quegli anni poi si sta organizzando la spedizione italiana al K2 e anche Armando viene interessato, ma una visita medica non, in cui gli viene trovato un soffio al cuore, insomma, non gli permette di partecipare a questa grande salita.
Tu sei convinto di questo? Di questa ragione o no, qualcuno beh, parla delle ragioni geopolitiche?
Geopolitiche, sì, c'erano storie anche di quel tipo, perché si era già stabilito più o meno che doveva essere, che la salita doveva essere realizzata da un alpinista occidentale e da uno orientale. Ma in quegli anni poi c'è la frequenza al rifugio Vassoler di Vincenzo Dal Bianco, che sta preparando la guida del Monte Civetta, che uscirà anche in quegli anni, e assieme a Dal Bianco effettua numerose salite, soprattutto di esplorazione dei cantoni di Pelsa, eccetera, eccetera, ma fanno anche il campanile di Brabante, e assieme anche al prete di Falcade, Don Igino Serafini, anche un'altra,
c'è un aneddoto,
un'altra figura da ricordare. Dino Buzzati gli dedicò una bella pagina anche di letteratura, e Armando fu presto ammesso nel gruppo d'alta montagna francese, era uno dei pochi italiani che adesso no, sono tanti, diciamo così, insomma. E negli anni 60-70, negli anni più vicini a noi, fu presidente del consorzio guide e portatori nazionale, quindi anche quella è un incarico che egli svolse con vera competenza. Negli anni 80 diventò socio onorario del Club Alpino Italiano, e io con lui ho avuto un rapporto di fraterna amicizia, consolidato anche da una comune milizia politica nel Partito Socialista, ma quella però è un'altra storia.
Sì, ma prima restare un attimo solo sulla montagna per farci capire. Tu hai citato
sì,
una serie di
le più importanti,
ma certo. È vero, possiamo dire, Beppi, che chi in quegli anni compiva quel tipo di imprese, in questo caso sulla, in particolare sulla Civetta, voleva dire che era che era un big, diremmo oggi, era il top
ma certamente questo
nell'Olimpo, diciamo, degli alpinisti di quel.
Questo sicuramente, insomma. Io voglio ricordare anche un viaggio che effettuammo assieme nel 1967, quando Vittorio Varale presentò il suo libro Sotto le grandi pareti, edito da Tamari, lo presentò al Casinò di Sanremo. E noi, io e Armando, andammo perché fummo proprio espressamente invitati dall'autore, e durante il viaggio Armando si scoprì all'interesse di un giovane, io allora ero già appassionato della storia della montagna, e mi raccontò numerosi episodi inediti della sua vita che spero faranno parte poi di questo
libro
di questo libro che prima o dopo dobbiamo fare, insomma, no? E dovrà raccontare la storia di una vicenda umana che condensa l'amore per la propria terra con la pratica convinta dell'alpinismo, anche estremo, diciamo così, no? Questo è stato per me Armando da Reut, e il suo grato ricordo mi accompagna sempre. Ecco, questo è un profilo che ho.
Senti Beppi, hai parlato del 1967, mi veniva in mente, 1968 sì, sono i 100 anni della sezione agonale del CAI, lui era presidente,
lui
della sezione.
È stato presidente,
è importante.
Lui è, nel 68 era già presidente sì, da 10 anni, insomma, Armando, e possiamo dire che il congresso nazionale, che si svolse anche con la partecipazione del senatore Chabot, allora bene, il senatore Chabot, un grande alpinista occidentale, valdostano, che era un suo amico poi, e che era vicepresidente del Senato in quegli anni, insomma, tutti gli invitati, il grande concorso di folla, insomma, testimoniavano che il congresso del 68 fu organizzato in maniera impeccabile. Ecco, quindi anche, e questo è un grande merito di Armando.
E lui sapeva, al di là di andare in, è emerso più volte in queste, nelle interviste di questi giorni, lui sapeva andare in cordata, ma non solo sulle cime, sapeva anche quindi i ruoli che poi ha avuto, anche i piedi per terra, non sapeva
non per niente nella sua vita è stato, ha ricoperto ruoli di grande importanza politica. Cioè, mi ricordo che era anche quando è stato senatore nel 1970, dal 79 all'82, perché era subentrato a un altro senatore che era deceduto, ma anche in quegli anni, anche a Roma, insomma, si fece valere molto. Insomma,
tu hai qualche...
Nella commissione artigianato lui era uno che... La sua parola contava, insomma, no? La parola di una persona che si era fatta da sé anche poi, tra l'altro, insomma, no? Ma contava molto, insomma.
Dicevi prima, c'è appunto questa militanza comune, no? Nel
ma
Partito
io
Socialista.
Ho il ecco, se posso dirlo, se
beh,
posso,
dobbiamo tracciare...
se posso vantarmi anche di qualche cosa, la proposta di candidare Armando al Senato, alle elezioni del 1976, fu fatta dal sottoscritto.
Quindi lui si candidò già nel 76 prima?
Nel 76 si poi... candidò. No, poi nel corso della legislatura... Lui,
79 allora.
Elezioni... Nel corso della legislatura lui divenne senatore, no? Per la morte di Talamona, che era stato eletto a San Donato di Piave. Ecco, io lo proposi e...
Perché?
Perché?
Cos'era che ti
perché,
spinse
ritenevo,
a fare questo onore?
Ritenevo che Armando fosse poi, sì, oltre alla sua bravura e alla sua intelligenza, fosse la persona più conosciuta e in provincia infatti vantava molti addentellati, molte amicizie e ciò si dimostrò anche con il voto.
Aveva un consenso, insomma,
aveva un largo esteso, consenso, insomma. Una larga, sì, evidentemente, questo.
Cosa lascia? Qual è la grande eredità di Armando da Roit?
Ma io penso...
Alla montagna, direi, soprattutto dal mondo della montagna.
Sa, le cose oggi sono anche cambiate un po', si fa...
Però ci sono, no, come si dice tante volte, i cosiddetti classici, quelle cose che rimangono, ci sono degli aspetti che... Possono cambiare i materiali, possono cambiare le mode, possono cambiare tante cose, ma che restano sotto traccia.
Resta la storia di una grande passione, no? Perché questa bisogna dirla, perché uno non può stare 30 anni su un rifugio sotto le pareti del Civetta se non è animato da una grande passione, insomma, da una volontà di far conoscere anche poi le montagne, quanta gente si è avvicinata ai monti, è stata guidata, diciamo, da Armando da Roit. Quindi resta questa figura, questa grande figura di un periodo particolare, perché proprio è il periodo del sesto grado, no? Periodo del sesto grado, e Armando lo ha vissuto da primatore.